Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi c'è la memoria di San Bonaventura, teologo, dottore, cardinale, ma prima di tutto discepolo di San Francesco. Ecco, affidiamoci a questa grande luce con la quale noi, questo grande dono con il quale noi possiamo vedere in Gesù la presenza stessa del Creatore, capace di dare la vita.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo ottavo, versetti 48-59. Gli risposero i giudei: non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e un indemoniato? Rispose Gesù: io non sono indemoniato, io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria, vi è chi la cerca e giudica. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato, Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi un mentitore, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Parola del Signore.
Ecco, concludiamo con questo brano tutto il capitolo ottavo. Ricordiamo che siamo sempre all'interno della festa delle capanne. Ecco, mi sembra che la traduzione non ponga dei problemi, cioè più che altro è la connessione delle varie parti, delle varie frasi, che può porre un punto interrogativo, la logica, cioè, del ragionamento, del filo del discorso. Al versetto 53 la CEI traduce: chi credi di essere? È una sfumatura, se volete, non tanto chi credi di essere, chi ti fai? Cosa pretende di essere? Comunque è una sfumatura, più o meno credo che vada bene. Chi credi di essere? Beh, è uno che crede di essere ma non lo è. Invece qui la contestazione è che lui dice chiaramente chi è, diciamo, e questa pretesa, chi pretende di essere, non si tratta, comunque è una sfumatura. Ecco, vediamo insieme questa parte finale del capitolo ottavo, come vediamo termina con la ripresa, ancora una volta, un'allusione al nome di Dio nel versetto 58.
Io volevo solo notare che in questi versetti ritorna la formula così sottolineata, amen, amen, in verità vi dico, versetto 51 e poi al 58, e l'avevamo avuto al 34. Il 34 era un'affermazione di Gesù sulla scelta di campo in base alle opere. Chi fa il peccato è schiavo del peccato. E invece le due frasi, le due grandi affermazioni solenni di oggi sono positive. Io le sentivo anche come delle a scansionare il discorso, come delle sottolineature importanti, mentre laggiù appunto era il legame con il peccato. Adesso al versetto 51 è la grande promessa: chi custodisce la mia parola non gusta la morte, mai, non gusterà mai la morte. E come una frase ricapitolativa di quello che era stato questo discorso a chi ha creduto in Lui, la necessità di perseverare, l'essenza della parola di Gesù e il dono della vita eterna attraverso questa parola. E invece la seconda affermazione di oggi, il 58, seconda affermazione sottolineata con quella formula, dice prima, da prima che Abramo fosse io sono, o ecco appunto con il richiamo alla formula io sono, come diceva Giovanni, mi sembra certamente che sì, anche io pensavo che volesse evidentemente richiamare la formula di manifestazione di Dio, dell'Esodo, ma il fatto di mettersi in confronto con Abramo, che è la figura che ha dominato questi versetti, e dire che Gesù, la sua persona preesisteva, come dice anche Abramo, vostro padre ha esultato vedendo il mio giorno. Questo mi sembra un altro passo ancora, non è solo la promessa della vita a chi custodisce la parola, ma è anche una rivelazione della sua identità più profonda. Mi sembra di nuovo un'affermazione di una pretesa di un'identità divina, incomparabile con i padri.
Io lo vedevo un po' con questo titolo, ma non so se forse anche non è il centro, comunque Gesù è la morte, ecco, perché più volte appunto abbiamo visto già dal capitolo 5 che dice appunto che non vedere mai la morte, ecco, mi sembra che questa obiezione comunque questa volta forse sembra giusta, l'obiezione che fanno, come? Se Abramo e i profeti sono morti, ecco, ma tu dici che, ecco, c'è questa affermazione del Signore. Sono morti, però, ecco, leggiamo nella lettera agli Ebrei, al capitolo 11, che dice che sono morti, sì, però sono morti nella fede. Morirono tutti questi profeti, pur non avendo conseguito i beni, ma vedendoli e salutandoli solo da lontano. Ecco, mi sembrava che questo potesse aiutarci. Certo, sono morti tutti e sono morti però nella fede e in attesa che il compimento. Infatti, appunto, dice Abramo esultò. Ecco, è lo stesso verbo di un'invasione dello spirito. Ecco, so che si riferisce a Genesi 17, quando fu annunciato che sua moglie doveva partorire vecchia com'era, e lui sorrise, esultò, ecco, c'è proprio questo verbo, l'esultanza nello spirito, invasione dello spirito, come anche nell'incontro della Madonna con Elisabetta, tutti esultarono, ecco, furono ripieni di Spirito Santo. E poi al capitolo 5 Mosè stesso disse: ha scritto di me, ecco, ha parlato di me, dice Gesù. E poi più avanti, al capitolo 12, versetto 41, dice, secondo San Giovanni, che anche Isaia, ecco, scrisse e quando vide, parlò così e vide la sua gloria. Quindi mi sembrava che questi tre personaggi, che sono morti comunque, però, ecco, sono morti nella speranza e hanno intravisto comunque nello spirito, ecco, questa realizzazione del piano di Dio. Quindi mi sembrava che fossero grandi testimoni di Gesù e della sua gloria. E poi, appunto, è già stato detto, questa proclamazione solenne, ecco, c'è chi non vedrà la morte, ecco, e chi è che non vedrà la morte? Colui che crede ma anche osserva. Quindi infatti qui c'è un arricchimento di questa proclamazione del Signore, osserva la parola, come è stato già detto appunto sempre in una proclamazione solenne al capitolo 5, versetto 24, chi ascolta non incorre nel giudizio, l'abbiamo già visto, ma è passato dalla morte alla vita, cioè partecipa già qui in terra, qui da questa vita alla stessa vita di Dio mediante Gesù. E poi alla fine, al capitolo 11, la proclamazione, quindi abbiamo dal capitolo 5 fino al versetto 11 abbiamo questa proclamazione del Signore: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se morto, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. E poi appunto c'è questa risposta finale che mi sembrava la punta massima di questo brano, ecco, tutto teso a questa finale, cioè la dichiarazione è forse insopportabile per chi l'ha ascoltata: prima che Abramo fosse, io sono. Ecco, mi sembrava che fosse proprio la proclamazione inequivocabile della divinità di Gesù. La stessa cosa lo dirà poi nella tradizione sinottica davanti al Sinedrio: io sono, ed è stato proprio questo, ecco, ha detto una bestemmia che ve ne pare è reo di morte. Non so se sia la stessa proclamazione, comunque io sono, in Marco dice proprio così.
Il figlio dell'uomo dice. E in Marco c'è il figlio dell'uomo. Sono il figlio dell'uomo.
Sì, comunque io sono il figlio dell'uomo, ha bestemmiato, e quindi notavo che Gesù è andato di nascosto a questa festa e poi va via di nascosto e si nasconde perché la sua ora non è ancora venuta.
A me ha colpito molto questa accusa reciproca di menzogna. Gesù, che ieri già aveva detto che loro erano figli del diavolo, che è il padre il padre della menzogna, e loro oggi invece che accusano lui di essere un menzognero. È un confronto molto duro, mi sembra, e quindi il rapporto tra menzogna e conoscenza. Per conoscere il Padre, dice qua, voi dite nostro Dio e non lo conoscete. Quindi il rapporto tra la menzogna e la conoscenza, per conoscerlo bisogna passare attraverso il Figlio, attraverso di Lui.
C'è l'impressione che sono due discorsi paralleli, opposti. C'è i giudei, che sono poi i capi, come si è detto i giorni scorsi, si irrigidiscono sulle loro posizioni, sui loro ragionamenti terra a terra, e interpretano appunto le parole di Gesù, che sono sempre più forti, più sublimi, più cioè spirituali, cioè affermazioni della sua appunto divinità, che loro non capiscono e si arriva alla rottura finale, come detto, no? Che prendono delle pietre per lapidarlo, cioè perché non arrivano a cogliere il discorso che fa Gesù. Gesù parla in modo sempre più difficile, rivela se stesso e loro non riescono a cogliere, per cui diciamo, è un discorso fra sordi e non c'è, mi pare che come il discorso con il capitolo 4 con la Samaritana, solo che là poi c'è uno sbocco di fede, c'è un inizio di fede, perché la Samaritana alla fine capisce qualcosa, ma qui proprio c'è la cecità assoluta, quindi.
Qui i giudei, in questi capitoli, penso che non siano semplicemente i capi, cioè a livello del ministero di Gesù, molte volte l'espressione i giudei corrisponde ai capi, ma a livello di questi testi, cioè le discussioni cristologiche, praticamente si avverte abbastanza bene che non sono i capi. Molti giudei credettero, ma è un gruppo, non sono gli ebrei. I giudei non sono gli ebrei, caviamocelo dalla testa, sono tutti ebrei qui. I giudei sono un gruppo. Al tempo, probabilmente, di questo sviluppo del Vangelo, rappresentano una posizione, forse anche maggioritaria, sicché le risposte che Gesù dà all'inevitabile obiezione di questi i giudei devono essere molto importanti e convincenti, soprattutto per i credenti in Gesù, per la comunità dei credenti. Non so se riesco a rappresentare la prospettiva con cui leggo il testo. Cioè, le risposte che Gesù dà sono molto importanti per la comunità dei credenti in Gesù, proprio perché l'obiezione è inevitabile. Un po' come diceva prima, anche se l'esito è un po' diverso da quello che dice Gemma, Gemma poneva il problema, cioè l'obiezione è logica. Gesù, vediamo per di nuovo per esempio il versetto 47 che provoca la reazione del versetto 48. Il versetto 47 è molto normale, diciamo, però contiene sempre la stessa profonda idea che questa parte del Vangelo ha di Gesù, come dell'incarnazione di Dio sostanzialmente, come della presenza di Dio, la sua divinità. Quindi colui che viene da Dio ascolta le parole di Dio, dice Gesù, è chiaro. Se uno fa la volontà di Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo non ascoltate, sottinteso me, perché non siete da Dio. Cosa implica questa affermazione? Che la sua parola è la parola di Dio e che chi sta parlando è Dio in lui. E questo è il punto sempre cui si torna, no? Perciò la reazione è inevitabile. Un'affermazione del genere non può non provocare l'idea che questo ha una pretesa, anzi direi che sono abbastanza buoni, nel dire che uno è indemoniato, vuol dire che è matto, è fuori di testa, è indemoniato, samaritano significa un eretico, cioè dice delle cose che non sono accettabili. Io vorrei far vedere come questo è inevitabile, è logico che sia così, sicché la risposta di Gesù deve essere molto importante per la comunità dei credenti. Come la comunità dei credenti in Gesù, cioè questa comunità giovanea, spiega le cose. E noi vediamo di nuovo al versetto 49, io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio. Cioè quando io dico che la mia parola è la parola di Dio, non lo dico per me. Io non metto avanti me stesso, siamo sempre, io credo che questo sia un punto fondamentale del modo in cui la comunità risponde a questa obiezione inevitabile. Ma onoro il Padre, attribuisco tutto a Lui, lo vediamo che questo lo riprende anche dopo, per esempio al versetto 54, se fossi io a glorificare me stesso, cioè se fossi io a pretendere questa cosa, se fossi io a pretenderlo, la mia gloria, questa mia pretesa, sarebbe niente. È un altro. Cioè, le grandi affermazioni della dignità di Gesù, cioè che Dio parla in lui, sono proposte, sono dimostrate, per così dire, se c'è una dimostrazione, dalla sua umiltà, dal fatto che Gesù, quanto a sé, non attribuisce nulla a se stesso. Mi pare che questo sia un punto centrale in tutte le risposte di Gesù, abbiamo già visto in questo tipo di testi, naturalmente, che sono i testi più elevati della discussione cristologica. E qui è molto logico tutto, no? Il versetto 53 è certamente centrale, perché di nuovo viene posta la questione che era già stata posta al capitolo 5, ricorderete. Tu chi ti fai? Tu fai te stesso, è una cosa che non si può. Chi pretende di essere? E allora noi vediamo come risponde. Il versetto 54 e 55, tutto molto ordinato, risponde alla seconda metà del versetto 53. Cioè risponde subito a chi ti fai. E Gesù risponde dicendo che non si fa nulla. Lui da se stesso non si attribuisce nulla. Questa è la risposta. Abbiamo già visto al capitolo 5, il figlio non può fare, non è in grado di fare niente, intendendo lui, da se stesso. E così dice qui, se io cercassi la mia gloria non sarebbe niente se fossi io a glorificare me stesso, a pretendere questo, è un altro, eccetera. Quindi la prima, vedete, 54 e 55 rispondono a questa prima obiezione con l'affermazione della sua umiltà, del fatto che non cerca assolutamente, non è un'autoattribuzione, diciamo, non è un'autoattribuzione della divinità. La seconda, la risposta invece alla prima parte del versetto 53, tu sei più grande di Abramo, cioè il confronto con Abramo, viene svolta nei versetti successivi, con il versetto 56 fino alla fine. Abramo vostro padre, eccetera, come ti ho già spiegato, tra parentesi, notiamolo per capire il linguaggio, qui Abramo è di nuovo loro padre. Nonostante le affermazioni dei versetti 39 e 40 e del versetto 44, che dice il vostro padre non è Abramo ma è il diavolo, qui è tornato in bocca a Gesù, è tornato Abramo. Capite il linguaggio? Quando dice il vostro padre è il diavolo, non nega che il padre loro sia Abramo, vuol dire un'altra cosa ovviamente. Questo è, lo dimostra questo versetto, che può passare inosservato come normale. Il vostro padre Abramo fece così, qui il nostro padre Abramo gioì per me. Questa è la risposta, il rapporto fra lui e Abramo. E poi l'affermazione finale, prima che Abramo vivesse fosse io sono, e io penso che sia un'allusione al nome di Dio, o al nome di Dio in Isaia, o forse qui al nome di Dio nell'Esodo, io sono, è comunque un'allusione e che viene percepita inevitabilmente come un attentato, per chi non ha la fede, un attentato alla unicità di Dio, alla gloria di Dio. Noi dobbiamo però, questa è la mia proposta, dobbiamo comprendere che queste affermazioni non significano l'identificazione con Dio. Non significa questo. È sempre implicito, sono affermazioni complesse, non semplici. Questo io vorrei mostrare anche andando avanti. Cioè vanno spiegate. Sono sempre due, non è uno solo. Io sono, non è uno, non è uno solo, sono due. Io sono significa, prima ha detto che lui non è niente, e poi in secondo modo dice che io, prima che Abramo fosse io sono, cioè in me è Dio stesso che è presente, in me è il Padre stesso che è presente, in questo senso io sono. È chiaro che la cristologia dei secoli successivi ha inquadrato queste affermazioni in un altro quadro, ecco, il vero uomo, il vero Dio, eccetera. Qui mi sembra che l'immagine fondamentale la dà il prologo, cioè nel prologo c'è una specie di chiave cristologica di queste affermazioni. La parola eterna di Dio è divenuta carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Quindi è Dio stesso che parla in Lui, Gesù è il Tempio che contiene la presenza di Dio, ma Lui può anche dire che quanto a Lui non è niente, e nello stesso tempo può dire la mia parola come... Quando Gesù parla come Dio, non è uno solo, sono sempre due, cioè si implica sempre il mistero dell'incarnazione, cioè il mistero di una presenza misteriosa di Dio in quest'uomo, che rimane un uomo, perché questo è il problema della comunità, e questa è l'obiezione di fondo, col chi ti fai, no? La comunità deve rispondere, noi non facciamo un secondo Dio, infatti non è un secondo Dio, è Dio che parla in Lui, Gesù quanto a sé non è un secondo Dio, e non divinizza un uomo, non è questo. L'affermazione io sono non è un'auto-esaltazione di un uomo. Certamente detto così rimane estremamente sintetica e misteriosa e inevitabilmente provoca la percezione, ma questa è la risposta anche della comunità, cioè il Gesù è il Tempio di Dio, Gesù è la sua presenza, sicché rimane un uomo e nello stesso tempo parla come Dio, perché tutto quello che Gesù fa, dice, è Dio che lo fa in Lui. Questo mi sembra, quello che ho capito, la prospettiva di Giovanni con cui la comunità risponde a questa inevitabile obiezione, sicché queste risposte, questo è il mio parere a questo punto della rilettura di Giovanni, sono molto importanti per i credenti, perché i credenti devono, non dico spiegare, ma devono esprimere il senso della loro affermazione di fede non facendo un secondo Dio e non divinizzando un uomo. E questo è, la risposta è, Gesù è il Tempio, Gesù è la parola di Dio divenuta carne. E quindi da un lato è lo stesso Dio che parla e dall'altro è un uomo